Ecco, adesso va, adesso va. Bene, abbiamo risolto l'inghippo tecnico. Grazie. Grazie signor Presidente per la presentazione che ha fatto dell'attività della Commissione, signor Sindaco, signore autorità, amici e colleghi consiglieri. Il rapporto che presentiamo oggi è il secondo che presentiamo. Il primo l'abbiamo presentato un anno fa circa e fece una fotografia allora della situazione di crisi che in quel momento era particolarmente complessa e particolarmente preoccupante. Quel rapporto lo richiamo semplicemente in premessa perché rappresenta parte integrante del lavoro che abbiamo poi sviluppato ed è intendersi come il rapporto che presentiamo oggi come la continuazione di quell'analisi. Quindi oggi nel rapporto noterete che ci siamo concentrati più su alcuni aspetti perché su altri diamo per scontato che restano, come dire, validi, importanti elementi sui quali, come dire, nel proseguio dell'attività del Consiglio dovremmo tener conto. La scelta che abbiamo fatto nel presentare questo secondo rapporto ha voluto essere una scelta che, pur ricalcando i numeri, lo schema del rapporto precedente, cioè una parte quantitativa che dà il senso di come nel corso del 2010 è cambiata l'economia modenese, del suo impatto sulle famiglie e dall'altra parte dei suoi riflessi sul lavoro. E poi c'è una seconda parte invece più analitica, più descrittiva, che io vi invito a guardare, anche se richiederà un qualche minuto, che in un qualche modo riprende il lavoro che è uscito da quegli incontri con tutte le parti sociali, con le istituzioni locali, che in un qualche modo evidenzia gli elementi di criticità e di forza sui quali la comunità locale potrebbe e dovrebbe misurarsi. Quindi dal rapporto emerge, i numeri indicano che nel corso del 2010 a Modena si è verificata un'inversione di tendenza del ciclo economico, quindi è nata una ripresa che abbastanza evidente, una ripresa che riguarda sia gli indicatori della produzione, più 10,3%, più il fatturato, 8,1%, sia gli ordini del 7,4%, una ripresa che, come sappiamo, è stata prevalentemente trainata dalle esportazioni. A beneficiare di questa ripresa sono soprattutto quei settori che per prima avevano sentito la crisi, il blocco delle esportazioni, cioè i settori classici manifatturieri, per cui l'aumento della produzione più consistente riguarda la meccanica, l'elettronica, la ceramica, i mezzi di trasporto, l'alimentare continua a crescere e anche il biomedicale. Ovviamente l'incremento dei fatturati dipende anche dalla variazione delle scorte che alcuni settori evidentemente avevano abbassato. I settori che hanno beneficiato maggiormente, quindi sono stati di questa ripresa dell'esportazione, sono state l'alimentare più 21%, la meccanica più 22,6%, i mezzi di trasporto più 20,5%, anche la ceramica più 7,4%. Complessivamente il 13,6% dell'aumento delle esportazioni è dovuto al settore manifatturiero, a conferma, della dipendenza, sia in termini positivi che negativi, del territorio rispetto alla centralità del settore manifatturiero. I mercati di sbocco, come potete vedere, delle nostre merci restano prevalentemente per più della metà quelli in ambito UE, cioè dell'Europa 27 paesi, mentre sono in calo nei paesi sempre della UE extra UE. Le esportazioni sono in crescita verso gli Stati Uniti e soprattutto nel Sud America, in Giappone, India e Cina e nel Singapore, Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong, a dimostrazione che della capacità di reazione del sistema produttivo locale che di fronte alla crisi ha cercato anche mercati nuovi, emergenti, ovviamente gli incrementi di percentuali in alcuni mercati sono così consistenti, dimostravano anche la bassa quantità prima di merci esportate in quei mercati, però è incoraggiante che il sistema locale si sia orientato verso i mercati emergenti, così come veniva indicato come una possibile via di sbocco per l'economia locale. Questa ripresa, di cui hanno beneficiato prevalentemente come i settori manifatturieri, si differenzia comunque tra piccole e medie imprese, le più in difficoltà corrente. Noi avevamo paventato che nella crisi le piccole imprese fossero quelle più in difficoltà. Diciamo, di questa inversione di tendenza c'è la conferma che ne beneficiano anche le piccole imprese, però la crescita dei fatturati e degli ordini delle piccole imprese rispetto alla media grande impresa, le nostre medie grandi imprese, evidenziano, come dire, una difficoltà maggiore da parte di esse di beneficiare della ripresa internazionale. Sostanzialmente, e qui c'è una criticità sulla quale io credo sarà opportuno anche nel corso sia degli stati generali, ma soprattutto anche della discussione che svilupperemo dopo, sarebbe utile anche poterci confrontare. Per quanto riguarda sostanzialmente lo stato di salute delle imprese, che nel 2009 appariva molto compromesso, si registra un miglioramento, nel senso che si arresta il calo della mortalità delle imprese. Sostanzialmente il numero di imprese attive nel comune di Modena restano grosso modo quello del 2009, si attenuano i fallimenti, per cui c'è un più 6,5% più dovuto alla coda della crisi del 2009, si riducono anche gli effetti protestati del 9,1%, ma soprattutto gli importi contestati. Sostanzialmente c'è una conferma che le imprese più dinamiche, anche dai dati sull'aumento dei marchi e dei brevetti, si stanno orientando verso l'innovazione e quindi l'innovazione dei prodotti, ma anche oltre che dei mercati. Quindi c'è un dato che, grosso modo, pur se in misura differente tra settore e settore, tra piccole e medie imprese, conferma la vitalità del nostro sistema produttivo, del nostro apparato produttivo, che nel 2009 era stato messo particolarmente in difficoltà dalla caduta degli ordini, dalla crisi dei mercati. E questo è indubbiamente un fatto importante. Dall'altra parte, unico settore in recessione, noi abbiamo parlato di stagnazione, ma forse è più giusto parlare di recessione, resta il settore dell'edilizia, perché i dati del settore, come dire, un po' per caratteristiche stesse del settore, un po' per i processi anche economici che sono in atto, evidenziano qui non solo una stagnazione, ma il rischio di un ulteriore arretramento. Nel senso che nel settore dell'edilizia va in controtendenza, qui vedete i numeri che abbiamo raccolto dalle audizioni, c'è stato nel corso dei 3 anni della crisi una perdita consistente di imprese, meno 534 imprese, 2077 lavoratori, posti di lavoro che si sono persi, quasi il 25%, un aumento delle ore di cassa integrazione del 182%, c'è un calo della compravendita di unità immobiliari rispetto al 2009 del 5,2%, e i mutui erogati per investimenti in edilizia non residenziale sono calati del 13,5%. Cioè sostanzialmente le cause che sono dovute al calo degli investimenti pubblici, alla riduzione del potere d'acquisto e della capacità di risparmio delle famiglie, e aggiungo anche dall'inasprimento del patto di stabilità e i tempi lunghi di pagamento, stanno minando profondamente la possibilità di rilancio del settore. Da questo punto di vista faccio semplicemente un accenno e poi ovviamente lo lascio al dibattito. È forte la preoccupazione da parte delle associazioni economiche, delle organizzazioni sindacali, degli effetti, se permane questa situazione di stagnazione, degli effetti che potrebbero prodursi in un settore che è già molto frantumato, dove i fenomeni di illegalità, di penetrazione anche della criminalità organizzata possono permeare. Nel senso che alla cronica carenza di liquidità e a un eccesso di liquidità di cui dispongono attività illecite, possono contribuire a creare, come dire, una seria minaccia per il sistema territoriale. Da qui l'esigenza, la richiesta di maggiori controlli per evitare l'aumento della criminalità organizzata e soprattutto un sistema più efficace di controllo pubblico per quanto riguarda gli appalti, privati e soprattutto anche un invito a rendere il sistema degli appalti, oltre a quello degli appalti pubblici, anche quello degli appalti privati, come un sistema di monitoraggio che eviti o riduca la possibilità di ingresso di queste attività illecite. Un punto negativo, ovviamente il dato generale che evidenzia questo stato di salute con questa ripresa del sistema economico, purtroppo non è compensato dall'andamento dell'occupazione. E qui c'è la nota dolente. Insomma, siamo in presenza di una ripresa che non genera occupazione, anzi, alla fine del 2010 l'Istat certifica che a Modena i disoccupati, sia tra quelli che sono immediatamente disponibili, sia quelli che sono in mobilità, nelle liste di mobilità, sono più di 22.200 persone e rispetto al 2010 rappresentano più, dal 2009 sono un 31% in più, quindi a una crescita della produzione, degli ordini e dei fatturati non corrisponde a un aumento dell'occupazione. Infatti il tasso di occupazione, di disoccupazione passa dal 3,3 del 2008 al 6,8 del 2010 e continua a salire nei primi mesi del 2011. Poi l'assessore Ore ci dirà come coda, riflesso del crollo della produzione e delle attività del 2009. Conseguentemente cala il tasso di occupazione, che nel 2010 si attesta al 66%, passando dal 71,1 del 2008. Le situazioni più critiche ovviamente riguardano i giovani, la disoccupazione giovanile raggiunge il tasso del 27,1%, quasi qualche punto in meno del tasso di disoccupazione nazionale. A Modena, anche se il saldo assunti cessati dei giovani dimostra una maggiore dinamicità, il saldo è più 1.183. Però la caratteristica di questi contratti, poi vedremo, sono prevalentemente contratti a termine o i cosiddetti contratti atipici. Le donne risentono meno del calo occupazionale, che riguarda l'insieme della forza lavoro, però segnalo questo fatto che per la prima volta scendiamo sotto il tasso di occupazione del 60%, quindi al di sotto dei parametri di Lisbona, a segnalare una difficoltà che non va sottovalutata. Per quanto riguarda invece le situazioni più critiche, riguardano gli ultra 45 anni, che come vedete il saldo assunti e cessati li vede in negativo. Questo dato è dato sostanzialmente se guardiamo i numeri complessivi del distretto di Modena sugli avviamenti e le cessazioni di rapporti di lavoro, che sono grossomodo in parità, evidenziano questa inefficacia praticamente della ripresa sull'occupazione. Un'altra caratteristica è che ovviamente si distruggono lavoro a tempo determinato, quello più tutelato, e aumenta in modo esponenziale il lavoro precario e il lavoro a termine. 4 assunzioni su 5 hanno il carattere della temporaneità. Questo è a dimostrazione del fatto che il ciclo produttivo, la ripresa, viene percepita come una ripresa non ancora stabile dalle imprese, ma anche a conferma del fatto che questa caratteristica della flessibilità delle forme di lavoro sta diventando una caratteristica costante, non più un fatto atipico. Da questo punto di vista è interessante vedere anche come la domanda di lavoro cambia anche rispetto alle figure professionali che oggi vengono richieste. A differenza del passato, dove era prevalente la richiesta di specializzazioni ben definite, va affermandosi l'idea di figure polivalenti, le cosiddette figure flessibili multitasking, e più qualificate per poter gestire diverse attività in un'organizzazione del lavoro che è più flessibile e meno strutturata. Questi indicatori credo che siano importanti anche per ragionare sulle politiche attive del lavoro, che ovviamente risentiranno e dovranno adeguarsi a questo tipo di andamento. Per quanto riguarda la cassa integrazione, io cito Ai dati purtroppo dell'occupazione si aggiunge il fatto che la cassa integrazione cambia, si trasforma, soprattutto si riduce la cassa integrazione ordinaria, quella che normalmente viene utilizzata per fatti contingenti, e quindi si riduce del 28%, ma aumenta in modo significativo la speciale del 62%, e soprattutto aumenta quella in deroga che alla fine del 2010 si attesta oltre i 12 milioni di ore, a dimostrazione che, come dire, la ripresa non incide in modo significativo sul riassorbimento anche delle eccedenze e che probabilmente, viste le previsioni di crescita della nostra economia, queste ore di cassa integrazione possono essere considerate ore differenze strutturali rispetto al ciclo produttivo. Per cui credo che non sia un dato da molto distante dalla realtà. L'esercizio che ognuno di noi può fare, se misura la quantità di ore, le divide per l'orario anno di ciascun lavoratore, va ad aggiungersi all'esercito dei circa 23.000 disoccupati il rischio di uno stock di ulteriori disoccupati che di 15.000 persone che difficilmente potrebbero rientrare all'interno dei cicli di lavoro al termine della disoccupazione e della cassa integrazione speciale. Quindi a segnalare una tendenza futura di emergenza sull'occupazione che a Modena, nella provincia di Modena e a Modena, potrebbe raggiungere, sfiorare una disoccupazione che sfiora la doppia cifra. Io non so se sarà tra il 9 e il 10%, ma credo di non essere molto lontano dalla realtà nel prevedere che questa è una situazione abbastanza probabile. Per quanto riguarda invece l'impatto della crisi sulle famiglie, ovviamente questi processi hanno un impatto sulle famiglie, nel senso che sicuramente il CAP stima che per effetto della riduzione del reddito, pur in presenza di indennità, cassa integrazione, mobilità ed altro, circa 3.700 persone siano entrate nella soglia di povertà, quindi sono scese sotto quella soglia di reddito che limita a livello locale la fascia di povertà, e che 1.600 famiglie sono coinvolte complessivamente. Questo dato, quindi, tra l'altro, è evidenziato anche dal fatto che aumenta la pressione sui servizi sociali. Sono 6.393 le famiglie che sono in carico ai servizi sociali, 1.298 hanno ricevuto un contributo economico. Rimane alta la tensione abitativa, la richiesta di abitazioni, case popolari, di abitazioni quindi a basso costo, 1.089 domande, a fronte di poco più di 80 concessioni annue. Gli sfratti si sono triplicati nel triennio, dal 2007 ad oggi. 2.800 persone bisognose sono assistite dalle diocesi. Quindi, il dato dell'andamento economico e produttivo, che indubbiamente non va sottovalutato e che incoraggia nelle azioni intraprese, non deve farci dimenticare, l'effetto sociale della crisi, che rimane ancora molto pesante. In questo contesto mi preme evidenziare anche un altro dato nella discussione, e cioè che in questo quadro, nonostante tutto, l'immigrazione continua a crescere. Il 14,7% della popolazione rappresenta ormai il 14,7% della popolazione modenese. Gli stranieri al lavoro aumentano di 800 tra cessati e assunti, quindi hanno raggiunto i 14.872 lavoratori. Invece continua a diminuire le unità della popolazione giovane in età lavorativa tra i 14 e i 25 anni, che erano il 20% della popolazione nel 1980 e oggi solo il 14%. Indubbiamente qui incidono fattori demografici, la bassa natalità degli anni passati, ma probabilmente anche un processo di uscita dalla città verso, per ragioni abitative, per ragioni di lavoro, peraltro. Quindi io credo che sia giusto partire da questi dati, porsi la domanda se siamo in presenza di che tipo di ripresa siamo in presenza. e soprattutto una ripresa, come abbiamo visto, che è trainata dall'export, nella quale diciamo non dà un contributo l'andamento del mercato interno, che resta stagnante, e con effetti sull'occupazione molto deboli. Se a questo aggiungiamo che le previsioni per il 2011, quelle di Prometea, indicano un aumento non molto rilevante del valore aggiunto, un po' di più nell'industria, un po' meno nel commercio e servizio, che praticamente si mantengono stabili, mentre un calo ancora per il 2011 del valore aggiunto nelle costruzioni, mentre una ripresa lieve dovrebbe registrarsi nel 2012, e in presenza di un'agricoltura che continua a perdere valore aggiunto, gli effetti sull'occupazione nel 2011 e nel 2012, nel 2011 si prevedono siano molto bassi, con una aspettativa che possa crescere un po' di più nel 2012 dell'1,4%. Se a questo aggiungiamo che per effetto dell'aumento delle materie prime, che dall'inizio di gennaio del 2010 al 2011 sono aumentate del 33%, si stanno riducendo i margini per molte imprese, e che le sofferenze stanno aumentando per l'incasso e sull'esigibilità dei crediti, io credo che questo stato di salute delle imprese modenese, che indubbiamente non va sottovalutato, va tarato anche con queste dinamiche, per cui da questo punto di vista io credo che bisogna concentrarsi sempre di più sui fattori di supporto al rilancio dell'economia locale. Ora, sul tipo di crisi vado veloce, perché qui la discussione è più strutturale che congiunturale, e non so se torneremo in quanti anni torneremo ai livelli pre-crisi. C'è chi dice che ci vorranno ancora 3-4 anni, io credo realisticamente che a quei livelli quantitativi non li raggiungeremo, perché il problema sarà di difendere le quote di mercato attuale, e quindi di cercare, se vogliamo dare sbocco all'occupazione, anche altri settori alternativi di attività. Ovviamente resta la centralità per l'economia locale, la centralità del manifatturiero, senza diciamo trascurare gli elementi di potenziale crescita che possono offrire il settore della cultura, del turismo, del settori innovativi come quello della green economy e altri settori anche legati ai servizi alla persona. Quindi, però, per stare sul concreto, cercando di essere andando un po' più fretta, quindi secondo noi le azioni che bisogna, tra l'altro sono già state evidenziate anche nel primo rapporto e sono uscite confermate dagli incontri che abbiamo fatto nei mesi scorsi, il sostegno al settore manifatturiero sostanzialmente richiede 4 interventi che appaiono essere quelli più importanti. Il primo, quelli che possiamo fare localmente, ovviamente, perché la possibilità della comunità locale di invertire il ciclo economico, di agire sui fattori dello sviluppo in assenza di una politica nazionale appaiono molto illusorie, però alcune attività locali per rafforzare i fattori di competitività locale vengono qui elencate. Quindi sicuramente quello di aumentare il capitale sociale, quindi aumentare la qualità delle risorse umane disponibili per il mercato del lavoro locale. Qui c'è tutto il tema del rilanciare le scuole tecniche e orientare i ragazzi nella scelta scolastica. Io aggiungerei, visto e considerato la necessità di avere figure specialistiche, forse questo potrebbe essere uno scambio che si potrebbe esplicitare in cambio di un indirizzo verso queste attività scolastiche, in cambio di una prospettiva di stabilizzazione più rapida dei percorsi di lavoro. Sarebbe utile che la comunità locale questi fabbisogni li esplicitasse. Un secondo tema riguarda la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico. A Modena non partiamo da zero. L'esperienza avviata del Demo Center, SIPE, del CRIT, la collaborazione tra mondo produttivo e mondo universitario trova in Demo Center un buon livello di esperienza, però qui c'è un problema che si evidenzia, la necessità di un ulteriore salto di qualità che comporta il tema della crescita dimensionale e delle eccellenze di questi soggetti. Quindi credo che sia matura la riflessione del perché non si possa avviare un processo di unificazione di questi centri, arrivando ad avere semmai un centro unico d'eccellenza, semmai non solo a livello comunale, a livello provinciale, ma insieme alla provincia di Reggio. Se ne discute da tempo, ma non si va avanti. E qui c'è effettivamente, come dire, un qualcosa da fare. Sulle infrastrutture, nel rapporto vengono elencate diverse infrastrutture, tra le quali c'è la Cispadana, ma c'è anche la richiesta che viene da una parte del mondo produttivo dello sbocco della Modena-Lucca. La infrastruttura più urgente è quella necessità di recuperare i ritardi infrastrutturali che possono limitare lo sviluppo del polo logistico di Marzaglia-Cittanova. Qui c'è il problema della bretella Sassuolo-Campogagliano, ma c'è anche la necessità che siano messe rapidamente a disposizione delle imprese le aree vicine allo scalo merci per permettere l'insediamento in quel luogo dei tanti operatori logistici che hanno dimostrato interesse. Sappiamo che ci sono varie ipotesi su cui si sta lavorando, io credo però che a un certo punto bisognerà accelerare per evitare, come dire, che questa importante infrastruttura che potrebbe dare occupazione e quindi compensare la caduta in altri settori non resti menomata nelle sue potenzialità. Sull'internazionalizzazione si è già detto tanto, so che molte imprese associazioni si stanno cimentando con la necessità di creare rete di impresa e qui si sta facendo una fatica enorme perché ovviamente vi è un freno da un punto di vista anche culturale da parte degli stessi imprenditori che hanno una spiccata vocazione aziendalista, però è anche vero che bisogna mettere un qualcosa di più in termini di promozione, in termini di supporto, in termini di incentivo, che possono venire sotto forma di servizi, ma anche sotto forma di erogazione del credito, di servizi anche bancari e così via. Sull'opportunità che si possono cogliere come sistema, io vado velocemente, le elenco sole, perché c'è la possibilità e credo che si stia lavorando su questo perché ho sentito qualche settimana fa, ho letto interviste del Presidente della Camera di Commercio Torreggiani, di una disponibilità della Camera di Commercio a favorire lo sviluppo del polo ICT di Cittanova. Qui ciò che sta frenando ovviamente lo sviluppo di questo progetto è la necessità di incentivare le imprese che a Modena ci sono e sono tante a localizzarsi in quel luogo perché rendendo fattibile la convenienza. Da un punto di vista dell'abbattimento dei costi dell'acquisizione delle aree, ma soprattutto dei servizi comuni che possono essere messe in rete. Sul marketing se ne discute da tempo, io credo che la disputa se deve essere orientato alla promozione turistica del territorio, se a sostegno delle attività economiche e l'attrazione degli investimenti sia una disputa che vada superata rapidamente perché entrambi debbono far parte di quello che oggi è una moderna politica di marketing territoriale, serve sia uno che l'altro, il punto è capire se siamo in grado a un certo punto di convergere su un'unica su un modello. Infine io credo che il sistema territoriale possa porsi l'obiettivo di migliorare l'efficienza dando un contributo, riducendo, come dire, migliorando l'efficienza del sistema pubblico. Qui c'è tutto il tema della semplificazione delle procedure e soprattutto del monitoraggio dell'efficienza e dell'efficacia delle politiche pubbliche. Dicevo prima, che cosa può fare il Comune? Ecco, io vado rapidamente, ancora due minuti, chiedo scusa per la lunghezza. Mi ero ripromesso di essere proprio schematico, ma... Che cosa può fare il Comune, dicevo, perché ovviamente cosa può fare anche la comunità locale? Io credo che il Comune possa sicuramente dare un contributo assumendo su di sé l'impegno di migliorare l'efficacia e l'efficienza delle proprie politiche pubbliche. Ad esempio, l'idea l'obiettivo potrebbe essere quello di darsi entro un arco di tempo l'obiettivo di dimezzare i tempi delle concessioni e delle autorizzazioni, favorendo veramente l'innovazione e lo sportello unico. Qui si tratta di lavorare in rete con altre parti dell'amministrazione, ovviamente riguarda semplificazione, certificazione e quant'altro. Secondo, un altro tema riguarda rendere più efficiente ed efficace la spesa pubblica, adottare quindi sistemi trasparenti di monitoraggio della spesa sociale, una banca dati dei beneficiari e anche degli obiettivi conseguiti, e quindi valutare anche l'efficacia delle politiche pubbliche. Io credo che la riduzione, la carenza delle risorse, la crescita dei bisogni impone una maggiore trasparenza, una maggiore efficacia anche delle politiche pubbliche. Infine, segnalo il tema perché se ne sta discutendo da parecchio tempo, che il tema della casa non può essere più affrontata solo con gli strumenti previsti, pur importanti, praticati a Modena, che sono stati i PEP e l'edilizia libera. Io credo che il tema dell'ingrossamento della fascia delle popolazioni con difficoltà economiche si porta dietro la necessità di lanciare un'adeguata politica di housing sociale. Ai PEP, pur importanti, all'edilizia libera, va aggiunto questo grande tema, che vuol dire o rilanciare le politiche edilizie dell'ERP, oppure studiare degli appositi progetti che permettano di offrire alle famiglie che non hanno una grande capacità di reddito affitti a case ad affitto calmierato che non superano le 300 o le 350 euro al mese. Da questo punto di vista occorrerebbe superare le dispute ideologiche che negli ultimi tempi troppo spesso vediamo sui giornali. Infine, per quanto riguarda la politica, io credo che un altro impegno importante sia quello di dichiarare la volontà di ridurre le spese della politica. Tutto ciò che si può ridurre in termini di semplificazione, accorpamento di società e di tutte quelle forme di rappresentanza che la gente non percepisce più come sopportabili. Un tema locale, un tema nazionale. Modena cosa può fare? Io credo che Modena ha la necessità di tenere insieme la sua capacità di fare coesione sociale e tenere insieme sia gli elementi di sviluppo che di tenuta anche entro determinati limiti della crescita delle disuguaglianze. Quindi un'alta capacità di trovare punti di intesa che ha caratterizzato questo territorio. Vado di corsa e ho finito, nel senso che credo che il lavoro della Commissione sia stato, mi auguro che possa essere utile per dare un contributo alla comunità locale di trovare un'intesa su alcuni punti, noi ne abbiamo indicati alcuni, a nostro avviso sono quelli più sentiti, perché li abbiamo sentiti da voi, li abbiamo sentiti ripetere più volte, e io credo che sia arrivato il momento di passare dalle parole ai fatti. Non è più tempo per poterci permettere dei distinguo tra questo o quell'associazione, tra quello o quell'interesse. La nostra comunità, se vuole affrontare la sfida che abbiamo di fronte della gestione di questa riconversione, lo deve fare trovando la capacità di trovare un punto di equilibrio tra i diversi interessi. Il Comune può dare un contributo, ma soprattutto è l'assunzione di responsabilità di ognuno di noi che può fare la differenza. Grazie.